Supponiamo che. Riflessioni bibliche per i giovani. Riflessione numero 7. Tommaso, la tentazione del dubbio. Leggiamo il testo di riferimento, Giovanni capitolo 20, versetto 28. Tommaso gli rispose, Signor mio e Dio mio. Il personaggio. Cari giovani, il personaggio è uno dei 12 apostoli di Gesù, Tommaso, detto Didimo, che vuol dire gemello. A parte due suoi interventi, il Vangelo non ne segnala altri, se non l'episodio che stiamo studiando. Il primo intervento in occasione della morte di Lazzaro, piuttosto pessimistico, andiamo anche noi per morire con lui, cioè con Lazzaro che era morto. Giovanni 11:16. E il secondo, come reazione alle parole di Gesù, che annuncia la sua imminente partenza da questo mondo, Signore, non sappiamo dove tu vai, come possiamo sapere la via? Giovanni 14:5. E Gesù risponde, io sono la via, la verità e la vita. Veniamo al fatto. Il fatto, cari giovani, ci meraviglia non poco. Tommaso, uno dei discepoli che è stato oltre 3 anni con Gesù, testimone con gli altri del suo arresto, dei suoi patimenti, della sua crocifissione, non crede alla sua resurrezione. Come mai? Come mai un discepolo non crede alla resurrezione di Gesù? È la sera di domenica, primo giorno della settimana, e i discepoli sono chiusi in casa per timore dei giudei. E Gesù resuscitato si presenta all'improvviso in mezzo a loro. È già apparso a Maria, che lo scambia per l'ortolano, prima ancora alle pie donne e a Pietro. Hanno trovato il sepolcro vuoto e un angelo li informa che Gesù è resuscitato. E la voce si spande. Gli altri apostoli l'hanno saputo, ma mentre sono lì paurosi e meravigliati, arrivano 2 discepoli di Emmaus che gridano esultanti che Gesù è risorto, ha camminato con loro un paio d'ore da Gerusalemme al loro villaggio, parlando delle scritture e rimproverandoli per la loro poca fede. Mentre i discepoli stanno parlando di queste cose, ecco che Gesù si presenta in mezzo a loro con le famose parole «Pace a voi». Sono sconvolti, atterriti, credono di vedere un fantasma. Gesù li calma, li rassicura con queste parole. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Luca 24, 36 a 43. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, Gesù chiese: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Gesù lo prese e lo mangiò in loro presenza. Tommaso però non era presente, e quando gli altri discepoli glielo dissero: «Abbiamo visto il Signore», rispose subito: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel costato, io non crederò». Ecco la risposta di Tommaso: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel costato, ferito da una lancia di un soldato, io non crederò. Cari giovani, la tentazione del dubbio lo aveva assalito, come assale milioni di sedicenti credenti. Non mancano le prove ci sono. C'erano i testimoni che dicevano: «Abbiamo visto il Signore». Quando non si crede, non è perché manchino le prove, manca la fede. E la fede, noi sappiamo, che viene dalla conoscenza della parola di Dio, dalla Bibbia. Ci sono molte persone che non credono, non soltanto alla resurrezione di Gesù, e non credendo alla resurrezione di Gesù, per conseguenza non credono in tante e a tante altre cose. Cari giovani, non è la mancanza di prove, è la mancanza di fede o la poca fede che si ha, che ci spinge al dubbio. Certo, l'Apostolo Paolo dice: la fede viene dall'udire la parola di Dio. Se non si ode la parola di Dio, come si fa ad avere fede? Sto parlando della fede nelle cose dello Spirito, nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Continuiamo. Ma Gesù, essendo anche stavolta le porte chiuse, riappare 8 giorni dopo. E questa volta anche Tommaso è presente. E Gesù si rivolge subito a Tommaso e dice: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente». Giovanni capitolo 20, dal versetto 24 al 27. E queste parole Gesù le ripete attraverso i secoli anche a noi, anche alla nostra generazione disincantata, distratta. Non essere incredulo, Gesù dice a me e a voi, ma credente, perché non credi? Per quale motivo non credi? Le prove aiutano, ma occorre che tu abbia fede, che tu ti nutra della parola di Cristo, la parola di Dio. Il cristianesimo è un atto di fede. Non aspettatevi dal cristianesimo le prove dell'esistenza di Dio. No, la Bibbia si apre con queste parole straordinarie. Nel principio è Dio. Non è che Mosè incominciasse la Genesi, il primo libro del Pentateuco, dicendo adesso vi provo l'esistenza di Dio. No, la Bibbia afferma l'esistenza di Dio. Nel principio, Dio. Non essere incredulo, Tommaso, ma credente. Allora Tommaso gli rispose con la più bella delle confessioni di fede nella divinità di Cristo. Signore mio e Dio mio. Che belle parole. Tommaso non continua nel dubbio. Gesù Cristo gli si è manifestato, ha fatto quello che ha voluto lui ed è un esempio per tutti i cristiani, perché Gesù che cosa dice? Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Tu hai creduto perché hai veduto. Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Quindi noi non dobbiamo pretendere che Gesù Cristo appaia davanti a noi, come apparve in un modo miracoloso, eccezionale, davanti a Tommaso e agli altri apostoli, dicendo: ecco qui, guardate le mie mani, i miei piedi, tu Tommaso che non credevi, metti la mano nel mio costato. Gesù ci invita a credere alla parola di Dio. La Bibbia è la parola di Dio. Io fin da ragazzino ero meravigliato, ero addirittura indignato dal fatto che io credessi nella Bibbia e gli altri non credevano. Quando io davo la mia testimonianza ai ragazzi del mio paese, figuratevi un piccolo paese di poco più di 1000 abitanti, quelli mi prendevano in giro, me ne dicevano di tutti i colori. Io ero meravigliato e dicevo: ma perché non credete a quello che dice la Bibbia? È Dio che parla. E subito con la famosa domanda di tanti, non soltanto di tanti ragazzini, ma di tanti giovani, di tanti anziani e di tanti vecchi: e la Bibbia chi l'ha scritta? E io ti rimando, l'hanno scritta gli uomini. Ecco, vedi, l'hanno scritta gli uomini. Sì, ma io soggiungevo con le parole dell'Apostolo Pietro: uomini sospinti dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio. Quindi è un libro divino. Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E adesso arriviamo a certe conclusioni. Supponiamo che Supponiamo che, malgrado tutte le testimonianze, Tommaso avesse persistito nel non credere alla resurrezione di Cristo. Ci sono milioni di cosiddetti credenti, cosiddetti sedicenti credenti, che non credono alla resurrezione di Cristo. Malgrado la testimonianza della Bibbia e malgrado la testimonianza di fede di milioni di credenti nella resurrezione di Cristo. Ammettiamo che Tommaso avesse continuato a dubitare, cioè avesse continuato a coltivare la mala pianta del dubbio, perché il dubbio nelle questioni di fede è una mala pianta. Il dubbio, se non è vinto, è come una metastasi tumorale che invade tutto l'organismo. E come si fa a vincerlo? Prima di tutto bisogna rendersi conto di che cos'è il dubbio. Secondo, bisogna correre ai ripari. Vi sono milioni di persone che fanno del dubbio la loro religione. Pensano di essere capaci, intelligenti, di volere le prove, ma non c'è nessuna prova che valga a convincere quelli che non vogliono credere. Non c'è peggiore cieco di chi non vuole vedere e non c'è peggiore sordo di chi non vuole sentire. Rendersi conto che il dubbio non vale a niente. Può essere comodo, forse per quello molti dubitano, perché è una cosa comoda. Se tu ammetti l'esistenza di Dio, se tu ammetti la resurrezione di Cristo, tu ti devi porre delle domande. Che cosa vuole questo Dio da me? Allora la gente non vuole porsi delle domande, vuole le comodità, vuole fare quello che gli piace e pare. La gente non vuole responsabilità morale, non vuole sapere niente. Io mi ricordo tanti anni fa una ragazza di 20 anni alla quale avevo dato la mia testimonianza di fede, che dopo alcune ore, di colloquio, mi disse in modo quasi disperato: ma perché lei è venuto qui? Chi è che l'ha mandata qui? Adesso io sono convinta di quello che lei mi ha detto, ma non voglio cambiare. Ecco lì il problema. Convinta questa ragazza a livello intellettuale, ma non a livello spirituale. E io risposi: credo che il Signore mi abbia mandato qui da lei e da sua mamma, perché c'era anche la mamma con la quale io parlavo. Sì, il dubbio, se non è vinto, è come una tremenda metastasi tumorale che invade tutto l'organismo. Adesso riflettete bene a quello che voglio dirvi. Ben presto Tommaso, se avesse continuato a incaponirsi, a dubitare, malgrado l'apparizione di Cristo, la testimonianza degli altri apostoli, se avesse continuato a dubitare, come fanno tanti, avrebbe rifiutato la divinità di Cristo. Perché la resurrezione di Cristo parla anche della sua divinità. Una profezia dell'Antico Testamento, nel Salmo 16, diceva che il Signore non avrebbe lasciato il suo corpo, cioè il corpo di Cristo, del Figlio di Dio, non doveva conoscere la corruzione del sepolcro. Tommaso avrebbe rifiutato la divinità di Cristo, la sua missione di salvatore, il piano della salvezza, la sua ascensione, la sua intercessione, il suo ritorno e il giudizio finale. Sì, perché se non si accetta la resurrezione di Cristo, se non si crede alla resurrezione corporale di Cristo, non si crede in tutti gli altri punti di fede, di dottrina. Per conseguenza, la sua professione di fede, di Tommaso, che voleva continuamente essere incredulo, sarebbe stata puramente formale. Puramente formale, cari giovani, le chiese cristiane, e non è che io abbia scoperto l'acqua calda, non è una cosa nuova, lo sapete, queste cose le sapete. Le chiese cristiane, tutte le chiese cristiane, sono piene di sedicenti fedeli così, che non credendo alla resurrezione di Cristo, non credono per conseguenza in tutto il resto della fede cristiana. Vi ricordate le parole dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 15 della prima Corinzi, dal versetto 3 al versetto 8. Ascoltiamo queste parole eloquenti. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, cioè a Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Paolo dice: è apparso anche a me, non soltanto a Pietro e agli altri apostoli e a più di 500 fratelli messi insieme, tutti in una volta. È apparso a me sulla via di Damasco. Quindi è vivo, è resuscitato, è salito in cielo. Ma perché si riscalda tanto l'apostolo? Avreste fatto la stessa cosa anche voi, perché a Corinto, una città dove, una chiesa dove si incontravano e si scontravano anche diverse etnie, c'erano di quelli, come oggi, nelle chiese, che mettevano in dubbio la resurrezione di Cristo. Continuiamo ad ascoltare l'Apostolo Paolo, è interessantissimo. E leggiamo dal versetto 12 al versetto 20 dello stesso capitolo 15 di Prima Corinzi. Ora, se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Come mai? A Corinto, nella chiesa di Corinto, tra i credenti c'erano di quelli che negavano la resurrezione dei morti. Fate attenzione adesso al nesso logico che l'apostolo stabilisce con la sua dialettica divinamente ispirata tra la resurrezione di Cristo e la resurrezione dei morti, la resurrezione finale. Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana Dunque, è la nostra predicazione, e vana pure è la vostra fede. Noi siamo stati anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha resuscitato il Cristo, il quale egli non ha resuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. Vedete la logica? Cristo è stato resuscitato, i morti risusciteranno. Eh sì, tutti. Ah, tutti! Nessuno scamperà! Tutti verranno fuori! Certo, un miracolo straordinario. Come un miracolo straordinario la nascita, è un miracolo straordinario la rinascita corporale, non soltanto spirituale, di coloro che sono morti. E ci saranno tutti, eh? Ah, nessuno sfuggirà! Nessuno sfuggirà. L'apostolo continua. E se Cristo non è resuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ecco la conclusione logica. Se i morti non risuscitano, vuol dire che Cristo non è risuscitato, e invece è risuscitato, e i morti risusciteranno. Se Cristo non è risuscitato, voi in che cosa credete? È vana la vostra fede. E noi facciamo la figura di falsi testimoni, perché andiamo in giro da anni a predicare che Cristo è risuscitato, che invece non sarebbe risuscitato se i morti non risuscitano alla fine. E allora dice questa grande verità: se noi crediamo in Cristo solo per questa vita, siamo i più miseri degli uomini. Ma no, non c'è solo questa vita, c'è l'altra vita. Certo, c'è la vita eterna. Il Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui, in Cristo, non perisca, cioè non muoia, ma abbia vita eterna. E l'apostolo continua dicendo: ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti, una primizia, è la garanzia della resurrezione finale, è la garanzia. L'apostolo continua, al versetto 32 dice, seconda parte: se i morti non resuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Eh già, e quanti cristiani affollano le chiese, biascicano preghiere, fanno genuflessioni, si segnano e non credono alla resurrezione. Non ci credono. E se non credono alla resurrezione, credono, se ci credono, in Cristo solo per questa vita. Quindi sono i più miseri degli uomini, perché credono in niente. Ma Paolo dice: ma Cristo è risuscitato. E come? E come è risuscitato? Cristo è risuscitato. E i primi a vedere Cristo risuscitato, no, non sono stati i discepoli, sono stati i soldati romani, messi da Pilato a far la guardia al sepolcro. ed erano stati i sacerdoti che erano atterriti dalla paura. Sacerdoti? Ma che sacerdoti e sacerdoti? Quelli erano degli uomini bacati nel midollo, nel profondo della loro anima, attaccati al potere, ipocriti, pieni di politica, pieni di voglia di soldi, eccetera, che odiavano la verità, odiavano Cristo, che è la via, la verità e la vita. E quanti oggi, sacerdoti o meno, sotto il manto della religione, fanno come quelli? Sono andati da Pilato e hanno detto: senti, costui in vita ha detto che sarebbe resuscitato. Manda dei soldati a far la guardia, perché i suoi discepoli sono capaci di venire di notte a rubare il corpo. Quindi metti la guardia. E la guardia quanti erano? Non lo sappiamo. Si è messa lì a far la guardia. Far la guardia, poveretti, quando è venuto l'angelo. Questi qui sono stati atterriti, tramortiti. Non capivano più, hanno visto questo bagliore. Altro che i discepoli venuti alla chetichella lì a rubare il corpo di Cristo secondo le paure dei sacerdoti, del sommo sacerdote e di buona parte del Sinedrio. Allora la cosa si è risaputa, queste povere guardie, questi soldati romani invincibili, corrono da Pilato e raccontano la cosa e corrono dai sacerdoti, e voi conoscete la storia, no? I sacerdoti, i rappresentanti ufficiali di Dio, hanno corrotto prezzolando i soldati e dicendo: andate a dire, mentre noi dormivamo sono venuti i discepoli e lo hanno rubato. Ma siccome le bugie hanno le gambe corte, la gente avrà detto. E come facevano questi a dormire e a accorgersi che i discepoli di Gesù erano venuti a derubare il corpo? Una stupidaggine. E hanno dato i soldi, hanno corrotto i soldati, autorizzandoli, spingendoli a raccontare delle menzogne. Ecco perché io dico: ma che sacerdoti e sacerdoti! Ufficialmente erano vestiti da sacerdoti, ma rappresentavano l'avversario, il diavolo. Non rappresentavano più il Dio, avevano crocifisso suo figlio. E poi, siccome la religione è capace di tante cose, e quelli temevano, dissero: se questo viene alle orecchie del governatore, ci pensiamo noi a togliervi d'impiccio, ci pensiamo noi. La religione apostata, apostata, ha le mani lunghe, lunghissime, arriva dappertutto. Ma nulla può contro la verità. La verità viene sempre a galla, anche su questa terra. E già, perché le povere sentinelle sapevano che se il governatore avesse saputo che loro avevano dormito, c'era la pena di morte. Ma ora, dice Paolo, Cristo è resuscitato. Perché mi sto dilungando sul problema della resurrezione? Lo ripeto, perché le chiese, tutte le chiese cristiane, sono piene di sedicenti fedeli cristiani che non credono alla resurrezione di Cristo, quindi non credono alla resurrezione finale. E invece l'apostolo Paolo, divinamente ispirato, mostra che le due cose si tengono, e come si tengono. Cari giovani, non dimenticate mai che noi siamo salvati dalla morte, ma anche dalla resurrezione di Cristo. Resuscitando, Cristo ha vinto la morte e i morti, tutti i morti, credenti o non credenti, resusciteranno. Giovanni, capitolo 5, sono le parole di Gesù, capitolo 5, versetto 28 e 29. Gesù dice: non vi meravigliate di questo, non vi meravigliate, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che avranno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. In resurrezione di vita i credenti che si sono addormentati in Cristo, in resurrezione di giudizio, cioè di condanna, quelli che sono morti senza credere in Cristo. Allora, una domanda mi sembra venga spontanea: come mai le chiese sono piene di cristiani che in pratica non accettano il fatto della resurrezione di Cristo e la resurrezione finale per conseguenza? Beh, è difficile rispondere in poche parole. Diciamo che purtroppo le chiese hanno perso molta fede nell'autorità della Bibbia, l'autorità delle Sacre Scritture. La si studia dal punto di vista linguistico, radici ebraiche, radici greche, radici aramaiche, dal punto di vista geografico, dal punto di vista sociale, psicologico, filosofico, tutto quello che volete. Ma non si rispetta o non si crede nell'autorità della parola di Dio. Cristo, dice l'Apocalisse, è la parola di Dio. Cristo è la via, la verità e la vita. Le chiese non soltanto dovrebbero ufficialmente, lo fanno ufficialmente, parlare della resurrezione, eccetera, ma sono convincenti? Convincono i fedeli, parlano della resurrezione finale. Oh sì, ne parlano. Però ricordatevi, cari giovani, che la resurrezione finale avverrà quando? Avverrà al ritorno di Cristo. E voi sentite parlare nelle chiese, in generale, molto del ritorno di Cristo e per conseguenza della resurrezione finale. Sentite parlare spesso di questo. Io no. E guardate che io sono un uomo di chiesa e visito le chiese e sento, si parla del regno di Dio su questa terra, non il regno di Dio trionfante nei cieli, lo si accenna così per caso. Non si parla mai del ritorno di Cristo, non si parla mai dei segni dei tempi, è un'autentica vergogna che le chiese cristiane si soffermino su tante altre cose di importanza e meno importanti, ma dimentichino di predicare il ritorno di Cristo, mentre l'Apocalisse finisce con queste parole: vieni, Signore Gesù. Dubitare va di moda, fa moderno. Parlo ovviamente dei dubbi sui problemi della fede. Certo, molti dubitano perché si ritiene sia segno di emancipazione intellettuale. Ma queste sono stupidate grandi come il Monte Bianco. Capirai, l'emancipazione intellettuale perché uno non crede. Ma queste sono cose da ragazzini, non da uomini e donne! E adesso vorrei citare Elena White in una lunga citazione che mi sembra molto importante. Elena White scrive a questo proposito: Gesù avrebbe voluto che Tommaso avesse creduto sulla base della testimonianza dei suoi fratelli. Se gli uomini di oggi volessero imitare l'esempio di Tommaso, nessuno sarebbe salvato per fede, perché tutti quelli che accettano il Cristo lo fanno sulla base della testimonianza di altri. Molti di coloro che dubitano si scusano dicendo che se avessero le prove che hanno avuto Tommaso e i suoi compagni, allora crederebbero. Non si rendono conto che non solo hanno le stesse prove, ma anche maggiori. Molti che, come Tommaso, desiderano rimuovere dal loro cuore ogni dubbio, non vedranno mai esauditi i loro desideri, ma si radicheranno sempre più nell'incredulità. Coloro che si abituano a non considerare che il lato negativo delle cose, che mormorano e si lamentano, non si rendono conto di ciò che fanno, spargono il seme del dubbio e raccolgono solo incredulità. Nella nostra epoca, in cui la fede e la fiducia hanno un'importanza essenziale, molti si ritroveranno incapaci di credere e sperare. Il modo in cui Gesù agì nei confronti di Tommaso contiene una lezione per tutti i suoi discepoli. Il suo esempio indica come dovremmo comportarci nei confronti di coloro che sono deboli nella fede e coltivano i loro dubbi. Gesù non investì Tommaso di rimproveri e neppure polemizzò con lui, ma gli si manifestò. Tommaso era stato irragionevole imponendo le condizioni della sua fede, ma Gesù, con il suo amore generoso e la sua stima, abbatté tutte le barriere. Raramente la polemica vince l'incredulità. Al contrario, si mette sulla difensiva e suscita nuovi pretesti e nuove scuse. Ma se Gesù si dimostra come il Salvatore, crocifisso, pieno di amore e di misericordia, allora molte labbra si lasceranno sfuggire involontariamente la confessione di Tommaso: Signore mio e Dio mio. Sono vere queste parole di Elena White, molto vere. Cari giovani, volete credere nella resurrezione? Tre Recentemente ho fatto una domanda, questa precisa domanda a una signora: crede nella resurrezione? E lei mi rispose molto francamente: vorrei credere, vorrei poter credere. Io sono persuaso che questi desideri, questo desiderio, sale al Signore, che aiuterà questa persona, questa signora, a credere, perché si sente da quello che dice che non è contenta della sua non fede, non credenza nella resurrezione. Eh sì, è così. Ecco, io leggo la Bibbia da tanti anni, ho incontrato tante mai persone, ma vi devo francamente dire che le persone con le quali mi intrattenevo e mi dicevano di non credere alla resurrezione per tanti mai motivi, non erano felici. Chi non crede alla resurrezione, non crede alla resurrezione di Cristo, non crede alla resurrezione finale, non crede nelle promesse della Bibbia, non può essere felice, è confuso. Si difende dicendo che per lui questi problemi sono risolti, ma non è vero, il problema va risolto, non lo si risolve negando, lo si risolve pregando, credendo, invocando il Signore. Cari giovani, vorrei terminare con una dichiarazione di Karl Barth, grande teologo. Karl Barth ha detto: volete credere nel Cristo vivente? Possiamo credere in Lui solo se crediamo alla sua resurrezione corporale. È questa la sostanza del Nuovo Testamento. Siamo sempre liberi di rifiutarla, ma non di modificarla, né di pretendere che il Nuovo Testamento dica qualcosa di diverso. Possiamo accettare o rifiutare quel messaggio, ma non possiamo mutarlo. Il fatto è avvenuto, è registrato dalla storia, dagli Evangeli, dalla testimonianza non soltanto degli apostoli, ma dalla testimonianza di milioni di cristiani che sono morti o che sono viventi nella fede nel Cristo, che è nato, ha sofferto, è morto, è resuscitato per noi, è asceso nel cielo, si prepara a scendere su questa terra per giudicare i vivi e i morti. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Questa è una grande testimonianza. A meno che noi non riteniamo tutti questi credenti di tutti i tempi dei deficienti o degli anormali, ed è difficile provarlo, perché non accettare anche la loro testimonianza? E concludo con il mio breve racconto. I greci di fede ortodossa, nel giorno di Pasqua, non si salutano con il saluto abituale, calimera, buongiorno, o calispera, o calinicta, cioè buongiorno, buonasera, buonanotte. Si salutano dicendo: O Christos Anesti, Cristo è risuscitato. E l'altro risponde, o in caso per la strada, Alithos Anesti, è veramente resuscitato. Alithos Anesti, è veramente resuscitato. Cristo è resuscitato, è veramente resuscitato. Sono le parole del Vangelo. Che il Dio ci aiuti a vincere, con l'aiuto del Signore, certo. Il Dio ci aiuti, dobbiamo aggrapparci al suo aiuto. Ci aiuti a vincere, tra le altre tentazioni, la tentazione vinta da Tommaso contro il dubbio. È il mio augurio per tutti. Amen.